Radio Agorà. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Buongiorno, buongiorno da Marco Di Puma, benvenuti al secondo dei 20 appuntamenti di Radio Agorà, un progetto che prevede una campagna radiofonica di informazioni in Italia, in Spagna e in Grecia. Buongiorno anche a Martina Pagani e a Luca Martinelli.
Buongiorno.
Buongiorno.
Insieme a loro parleremo della politica di coesione europea, tema, detto così, non ha un granché appeal di curiosità e interesse, nonostante sia la più importante azione dell'Unione, che destina un terzo del suo budget per armonizzare la crescita economica e la condizione sociale dei cittadini delle diverse regioni europee. Per questo il nostro obiettivo è quello di accompagnarvi alla scoperta di quanta Europa c'è già in Italia. Per svolgere questo compito abbiamo pensato di affrontare in ogni trasmissione un tema specifico, per poi indicare se e come l'Europa interviene per affrontarlo e, se possibile, risolverlo attraverso il finanziamento di progetti specifici. Nella trasmissione di oggi il tema è quanto di più urgente e vitale per tutti noi, e cioè quello che ormai da tempo è sotto i nostri occhi, misurato dai nostri barometri e confermato dalle previsioni meteo e dalle letture dei giornali sugli effetti a volte drammatici causati dal cambiamento del clima.
Per il periodo 2014-2020 il budget europeo dei fondi di coesione è di 351,8 miliardi di euro, circa un terzo dell'intero bilancio comunitario.
Per rispondere e per esporre questo problema abbiamo chiesto aiuto a Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano. Buongiorno Stefano.
Buongiorno.
Buongiorno. Stefano, il tema di questa puntata sono i cambiamenti climatici. Tu hai scritto non pochi libri, parli di questo ai tuoi studenti, ma qual è la situazione attuale?
Ma la situazione è che dal punto di vista scientifico è ormai evidente il riscaldamento globale. Gli scienziati dell'ONU riuniti nell'IPCC, questo comitato di migliaia di scienziati che riassume la conoscenza scientifica, già 12 anni fa avevano detto che il riscaldamento è inequivocabile. Ed è ormai anche chiarissimo che questo riscaldamento non si può spiegare con i fattori naturali, quindi le attività umane sono nettamente la causa prevalente, quindi sono loro che stanno modificando il clima del pianeta. Si sta capendo che bisogna veramente puntare molto in alto se si vogliono ridurre gli impatti. Dopo gli ultimi rapporti speciali dell'IPCC è chiaro che dobbiamo cercare di contenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi e fare uno sforzo per cercare di arrivare a 1,5 gradi. Questo è l'obiettivo dell'accordo di Parigi che l'Unione Europea ha di fatto ratificato alla quasi unanimità, e anche il Parlamento italiano, insomma, pochi astenuti l'hanno ratificato. Quindi riuscire a stare ben sotto i 2 gradi e tendere 1,5 gradi vuol dire di fatto nel giro di 30 anni rottamare il sistema energetico come lo conosciamo, quindi delle riduzioni drastiche, drammatiche potremmo dire, delle emissioni di questi gas serra, la CO2 il principale, il metano che deriva soprattutto poi dall'alimentazione, dall'agricoltura, ma la CO2 che arriva dal settore energetico fossile è il cuore del problema.
Ecco, c'è Luca che ha una domanda da farti.
Ecco, Stefano, il rapporto sulla politica, sul clima dell'Unione Europea che è stato presentato la settimana scorsa dice che le emissioni di gas climalteranti sono scese del 23% dal 1990 ad oggi. È una buona notizia. Secondo tema, quelle invece legate all'aviazione civile continuano a crescere, quasi del 20% solo negli ultimi 5 anni. Perché non si interviene?
Ma quelle dell'Unione Europea effettivamente sono diminuite, sia per via di una politica sul clima, ma anche per il fatto che alcune di queste emissioni, una parte, cioè di quel 23%, ci sono diverse stime, qualcuno dice un quarto, qualcuno dice un terzo, si sono spostate in paesi, ad esempio la Cina, perché alcune produzioni le abbiamo esportate, adesso vengono fatte in Cina, vengono fatte in altri paesi. Però sicuramente c'è una politica sul clima in corso, e questo, diciamo, chiamiamo il 23%, va messo nel contesto degli obiettivi. Per dar l'idea, l'Unione Europea per adesso ha un impegno nel 2030 di arrivare a meno 40%, quindi un altro 17% di riduzione da fare in dire, in 11 anni, 10 anni ormai, quando quel 23% è stato fatto, insomma, riferimento al 1990, quindi già molto tempo è passato. E se però l'Europa rilancia il suo contributo, quel 17% diventerà un 27%, perché l'Europa si impegnerà a ridurre del 50% probabilmente nel 2030. Queste sono tutte le emissioni, c'è dentro il traffico aereo interno all'Europa, che come in tutto il mondo il trasporto aereo sta crescendo molto, perché con la globalizzazione, ma anche insomma il maggiore benessere di molte parti del mondo, le persone vogliono visitare più il mondo, ci sono più scambi commerciali, quindi più spostamenti anche a livello lavorativo. L'Unione Europea ha messo le sue emissioni dal settore aviazione all'interno del sistema di scambio delle quote, dell'emission trading. Adesso non c'è ancora un segnale di prezzo importante, ma quelle invece da un paese all'altro, quindi fra l'Europa, gli Stati Uniti e la Cina, c'è un accordo in ambito ICAO, che è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, per stabilizzare le emissioni al 2020, ed è previsto un sistema di quote in cui insomma, le emissioni tra il 2021 e il 2022 saranno maggiori di quelle del 2020, quelle emissioni in più del settore aereo dovranno essere compensate con riduzioni fatte in altri settori. Questo è un accordo che ha anche sorpreso, perché è stato approvato, nessuno ci credeva che sarebbe stato approvato, inizialmente a carattere volontario, poi diventerà sempre più stringente. Quindi è molto in ritardo il settore aereo, doveva fare di più nel passato, ma anche lui lentamente si è mosso.
Stefano, tu hai scritto un libro che potrebbe essere, come dire, interpretato malamente, cioè quello di darci consolazione, quindi il problema non esiste, che ci frega. E invece tu elenchi una serie di buone pratiche, di buoni risultati, che secondo me sono importanti, perché se la battaglia sa da combattere, la si combatte con un'ipotesi di vittoria, se no io me ne sto seduto sul divano e aspetto gli eventi. Quindi tu racconti una serie di, come dire, di obiettivi raggiunti o raggiungibili o in via di raggiungimento. Ce ne dai qualcuna?
Ma sì, ad esempio il fatto che l'ambizione della politica è aumentata rispetto al passato. Ormai agli alti livelli decisionali si è capito che il problema c'è, e anche l'accordo di Parigi è riuscito a superare un blocco che prima c'era, in cui tutti guardavano quello che facevano gli altri e non si prendeva nessun impegno. L'anno 2020 sarà un anno veramente cruciale per il negoziato sul clima, però quindi la proposta della Commissione Europea, che adesso andrà in Consiglio, in Parlamento Europeo, di rilanciare l'impegno europeo, probabilmente si porterà dietro impegni anche di altri stati. Ma così, se guardiamo anche, non so, negli Stati Uniti c'è Trump, ma c'è anche la California, che sta prendendo degli impegni, che ha preso degli impegni sul clima veramente importanti, e sta cambiando il suo sistema energetico. In Texas anche oggi le gare dell'energia le vincono le pale eoliche. Da quando c'è Donald Trump, che voleva difendere la produzione di energia col carbone, la quota del carbone nell'energia elettrica statunitense è passata dal 38% al 23%. Quindi c'è una transizione in corso, troppo lenta rispetto agli obiettivi che abbiamo.
Stefano, un'ultima domanda. La settimana scorsa in Italia i ragazzi di Fridays for Future sono andati in piazza per chiedere alla Banca Europea di Investimenti di smettere di investire in fonti fossili, no? Questo richiama il primo tema, no? del tuo primo intervento stamattina, la necessità di smettere di investire in fonti fossili. Che ruolo possono avere le istituzioni pubbliche come la BEI in questo senso? Se è importante, ed è il momento in cui smettere appunto di investire in progetti legati all'estrazione di petrolio, gas naturale e carbone.
E certo, questo è un ruolo cruciale, perché questa è una transizione che deve avvenire su scala globale, quindi devono essere scelte che vengono fatte a livello delle infrastrutture, appunto a livello nazionale e sovranazionale. Quindi questa scelta della BEI è cruciale, bisogna appunto smettere di finanziare l'estrazione di combustibili fossili e cercare di avviare questa transizione, e soprattutto anche occupandosi poi degli effetti sociali di questa transizione, perché noi magari possiamo facilmente dire non investiamo più in miniere di carbone, cerchiamo di chiudere le centrali, però poi lì dietro ci sono dei lavoratori che sicuramente, se non hanno un'alternativa nel posto di lavoro, fanno di tutto per tenere aperte quelle centrali. Quindi è importante che si tolga la finanza al mondo fossile ed è ugualmente importante che invece si metta finanza sul tema di un sistema energetico alternativo, rinnovabile, efficiente. Quindi va benissimo di investimento, ci sono anche lì delle cose interessanti che stanno succedendo, però ecco, è importante poi anche che si scelga di investire seriamente nella nuova infrastruttura energetica.
Stefano, mi confermi una cosa che ho letto, adesso non ricordo neanche più dove, che al mondo ci sono attualmente 8 paesi al 100%, che utilizzano il 100% di rinnovabili: Islanda, Norvegia, Paraguay, Scozia, Kenya, Albania, Tagikistan e Costa Rica.
Non sono sicuro di tutti 8, e poi bisogna stare attenti se è soltanto sistema elettrico o se è tutta il sistema energetico, ed è sempre questa distinzione: un conto è l'energia elettrica che si fa alla svelta a decarbonizzare, un conto è invece l'intero sistema energetico che ha dentro anche, per dire, il settore dei trasporti, ha dentro il settore del riscaldamento, certo, delle abitazioni. Quindi non sono sicuro che tutti quegli 8 siano, quindi non me la sento di confermarla, ma può essere.
Però
che non ho seguito gli ultimi sviluppi.
È comunque una buona notizia.
Ma no, ci sono sul fronte delle rinnovabili veramente, messo al di là di alcune magari buone notizie che potrebbero sembrare ironiche, che ho messo nel libro, effettivamente stanno succedendo cose interessanti, perché il prezzo dell'energia eolica, dell'energia solare, ormai soprattutto per impianti di grandi dimensioni, parchi eolici o installazioni di molti megawatt di solare, sono competitivi con i cicli combinati a gas e con l'energia fossile. Quindi capita che dove c'è il mercato libero dell'energia, la gara se la giudica un parco eolico, e quindi non si costruisce una centrale a gas o a carbone perché si preferisce a livello economico, perché è più economico a kilowattora prodotto, certo, costruire un parco eolico. Quindi c'è una tendenza che sta appunto spostando dal fossile al rinnovabile la produzione di energia elettrica, però c'è ancora moltissimo da fare su, ad esempio, le infrastrutture per il riscaldamento, per i trasporti. Ecco, bisogna accelerare molto quanto si sta facendo.
Ci risentiremo sicuramente, grazie a Stefano Caserini. Ciao,
arrivederci. Ciao, ciao.
L'Italia riceve più di 140 miliardi di euro, la maggior parte per progetti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Radio Agora, continuiamo la nostra chiacchierata, e a questo punto entra in gioco Luca Martinelli, perché tu sei, come dire, la nostra guida, che ci accompagna tra i meandri e la complessità dell'Unione. A te quindi il compito di dirci come la politica di coesione interviene per combattere i cambiamenti climatici.
Stefano Caserini ha ricordato nell'intervista che l'Unione Europea sta facendo dei passi in avanti, no? Rispetto alla realizzazione degli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti. Per quanto riguarda le politiche di coesione, nel periodo 2014-2020 sono circa 23 miliardi di euro le risorse che sono stanziate e che verranno spese in questo periodo di programmazione per andare a sostanzialmente a ridurre l'impatto, diciamo così, della vita all'interno dell'Unione sui cambiamenti climatici. Quindi, o per dirla con la priorità indicata dalla Commissione europea, per sostenere la transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio in tutti i settori.
Questo è l'obiettivo della nuova Commissione?
Questo è l'obiettivo della vecchia Commissione, della Commissione in carica tra il 2014 e il 2020, quella che ha approvato la politica di coesione che stiamo realizzando in questo periodo.
Che però è stata non soltanto confermata, ma addirittura rilanciata dalla nuova Commissione, che peraltro non ha ancora preso
assolutamente.
Il potere.
E quali sono gli assi di intervento più principali o più importanti? Intanto, aumentare il consumo delle energie rinnovabili significa che la Commissione europea sostiene gli stati che vogliano intervenire nel sistema di produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi l'idroelettrico, l'eolico, il fotovoltaico. E poi c'è un aspetto che credo sia fondamentale in un paese come il nostro, dove si fatica ad investire per ridurre il consumo energetico degli immobili, siano essi pubblici o privati. La Commissione europea si è data la priorità di andare ad aiutare gli enti e i soggetti, le imprese e i soggetti privati nel andare a ridurre il consumo energetico degli edifici. Consumo energetico degli edifici e sistema dei trasporti sono i due settori in cui le emissioni di gas climalteranti continuano a crescere nei paesi dell'Unione Europea.
L'Unione dà anche attraverso i fondi un aiuto finanziario per chi, anche i privati, no? Intendesse modificare.
Attraverso la mediazione con i soggetti pubblici, anche le imprese, le associazioni possono avere accesso a finanziamenti che servono a intervenire in questa direzione. E poi aggiungo un aspetto, perché credo sia importante per le nostre città: tra gli altri interventi per ridurre il consumo di energia c'è anche quello importante per disegnare nuovi schemi di mobilità urbana, quindi più mezzi pubblici e più spostamenti a piedi e in bicicletta. Questo credo che sia fondamentale per ridurre nelle città anche l'uso dell'auto.
Radio Agorà, ogni lunedì dalle 13 alle 13.30.
Adesso è il turno di Martina Pagani, perché lei ha nella trasmissione il l'arduo compito di trovare quei progetti che sono la traduzione pratica di tutto ciò che nelle trasmissioni andiamo a raccontare. Tu hai intervistato...
Ho intervistato l'ingegnera Roberta Roberto. L'intervista che ho fatto stamattina si ricollega benissimo a quello che ha detto Luca poco fa per tutto quello che riguarda le energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni. La dottoressa Roberto gestisce Enea, che è il partner italiano capofila del progetto IMEAS, un progetto iniziato nel 2016 che dovrebbe concludersi a dicembre di quest'anno, che ha attivato una rete di azioni che vanno dal locale, dal singolo comune, a un piano più transnazionale e che servono per creare strumenti che possano dare supporto alle politiche per la riduzione delle emissioni, sostituendo queste emissioni con energie rinnovabili. Insomma, crea delle buone pratiche, una cassetta degli attrezzi che poi serve ai tecnici dei comuni, delle pubbliche amministrazioni, alle agenzie che si occupano di energia e anche agli accademici per lavorare insieme verso una transizione ecologica. È un progetto Interreg, cioè coinvolge più paesi dell'Unione Europea. In questo caso sono 7, ci sono 3 partner in Italia, 1 in Francia, 2 in Austria, 2 in Slovenia, 2 in Germania. Sono tutti in quello che si chiama spazio alpino, quindi quello spazio tutto intorno, certo, alle Alpi. Adesso che vi ho introdotto un po' il progetto, possiamo sentire l'intervista. Dottoressa Roberto, perché è stata scelta la regione alpina per un progetto di questo tipo?
Perché il progetto IMEAS supporta nello specifico la macrostrategia dell'Unione Europea per lo spazio alpino, denominata EUSALP, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di rendere lo spazio alpino una regione modello per l'efficienza energetica e per le energie rinnovabili. L'area dello spazio alpino europeo infatti è composta da territori che si sviluppano intorno alla catena alpina e che comprendono aree sia rurali, alpine che urbane, che hanno delle forti interconnessioni e conformazioni territoriali e morfologiche simili. Questi territori infatti presentano al tempo stesso delle specificità comuni e anche varietà e diversità in termini di conformazione territoriale, tendenze demografiche, sociali e tradizioni di governance. Questi territori si trovano ad affrontare delle sfide comuni. Per affrontare queste sfide comuni è in questo caso essenziale rafforzare i meccanismi di cooperazione tra i territori. Questi tipi di cooperazione infatti permettono di conoscere e replicare modelli di successo, ma soprattutto di identificare degli obiettivi comuni e di attuarli in un modo più efficace, proprio perché avviene attraverso una collaborazione di tipo transnazionale.
Nel vostro progetto vi siete imbattuti in buone pratiche che poi avete portato o porterete in Europa o condividerete con altri partner?
Sì, un primo caso che mi piace portare all'attenzione è quello che vede protagonisti due partner in Austria. Essi hanno promosso e sostenuto l'iniziativa denominata Energy Autonomy Vorarlberg, volto allo sviluppo e alla progettazione di un modello energetico sostenibile, appunto autonomo, per il territorio di Vorarlberg. L'obiettivo è quello di raggiungere l'autonomia energetica al 2050 utilizzando energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili locali.
E quando si parla di transizione energetica...
Martina, la interrompiamo questa intervista perché...
Purtroppo sì, perché volevamo presentarvi un secondo progetto per cui abbiamo usato Open Coesione, piattaforma di cui vi parlavamo nella scorsa puntata, che registra tutti i progetti finanziati dai fondi di coesione delle ultime due commissioni. In particolare ci siamo avvalsi di A Scuola di Open Coesione, che permette ai ragazzi dei licei italiani di entrare in contatto con i progetti e di monitorarli. Al telefono con noi c'è Luca Rodinò. Pronto Luca?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno. Luca. Luca ha partecipato a Scuola di Open Coesione in Calabria, Locri. Luca, purtroppo abbiamo pochissimo tempo, riesci a raccontarci qual è il progetto che avete seguito?
Allora, in poche parole, il nostro progetto era un monitoraggio di alcuni acquedotti ad una diga, la diga sul torrente Lordo nel comune di Siderno, in provincia di Reggio Calabria. La diga era vuota, detta brevemente è così, quindi noi abbiamo potuto verificare che le opere di adduzione erano state completate ed erano in funzione grazie ad un bypass che prelevava l'acqua direttamente dal torrente, però la diga era vuota, quindi la nostra attenzione si è spostata sulla diga vuota, come mai, cosa ne sapesse la gente.
Quindi con te stiamo prendendo un po' questa tematica ambientale da un punto di vista diverso, quello delle infrastrutture. Perché una diga è importante in quella zona della Calabria?
Allora, la diga ovviamente in una regione come la Calabria, che ha un grande numero di impiegati nel settore primario, quindi parliamo dell'agricoltura, sarebbe un ottimo supporto nell'irrigazione dei campi, specialmente nei periodi di siccità, o potrebbe venire incontro ai vigili del fuoco nel momento in cui ci siano dei vasti incendi, prelevando dell'acqua, insomma, garantirebbe una maggiore prontezza di intervento. Però ovviamente aveva in quel breve periodo in cui è stata piena, aveva anche una funzione turistica, perché grazie ad alcuni parchetti lì vicino molte persone trascorrevano alcuni pomeriggi, anzi la gente veniva da fuori. E ovviamente anche in discusso il fatto che col tempo si sarebbe potuta diventare anche un punto in cui far fiorire l'energia alternativa, l'energia idroelettrica ad esempio in questo caso. Quindi insomma i punti sono davvero tanti che avrebbero potuto dare e che auguriamo daranno in futuro questa diga un grande risalto, un grande sviluppo al nostro territorio.
Voi ragazzi monitoravate appunto il processo di questa diga, tu ora ne parlavamo, ti sei trasferito a Milano per fare l'università e come te immagino tanti altri ex compagni di liceo, quindi adesso chi la sta monitorando questa diga?
Come prima di noi, anche adesso l'osservatorio ambientale per il diritto alla vita, un osservatorio ambientale lì sul territorio, la monitorava prima, la monitora anche adesso. Anzi, quando è stata svuotata provocatoriamente, questo osservatorio ha celebrato il funerale della diga. Noi ovviamente un anno dopo siamo tornati, abbiamo contattato chi di dovere per chiedere altri aggiornamenti. L'ultimo aggiornamento che vi posso dare è di questo maggio 2019, in cui ci è stato detto che 3 milioni e mezzo sono stati stanziati per uno studio geologico per risolvere il problema strutturale della diga, perché, breve parentesi, la diga è vuota a causa di un problema strutturale, una piccola frana nel terreno che ha provocato uno spostamento di 20 centimetri nel pozzo del deparatoio, uno strumento fondamentale per la diga. Quindi alcuni studi geologici con rilevamenti satellitari cercano di intuire come il fenomeno si svilupperà, come si è sviluppato per poter intervenire. Stiamo parlando di un intervento da fare a 12 metri di profondità, a 60 metri di profondità, a 12 metri dal fondo, quindi un intervento molto difficile in un'area così grande. Quindi non sappiamo quando e se sarà fatto, però l'ultimo aggiornamento appunto è che questi studi sono in corso, sono appunto stati stanziati 3 milioni e mezzo.
E questa è una buona notizia. Grazie mille Luca, grazie del tuo tempo.
Niente,
buona giornata.
Grazie,
grazie Luca, arrivederci, arrivederci. E siamo arrivati alla sigla finale. È la seconda puntata di Radio Agorà è terminata, grazie a tutte e a tutti per averci seguito, l'appuntamento è per lunedì prossimo e un saluto da
Luca Martinelli,
Martina Pagani
e da Marco Di Puma, arrivederci.
you come to me, baby? Oh, I see you singing.